Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Benvenuti e bentornati in questa nuova puntata del Pointer Podcast. Io sono Alessandro e con me, come sempre, Eugenio. Ciao Eugenio, come stai?
Ciao Ale, tutto bene? Te?
Bene, sì. Prossima settimana si prevedono meno 20 gradi qui a Chicago. Sarà interessante, però, ecco. E niente. Quindi, oggi siamo in una puntata con ospite. Il nostro ospite di oggi è Francesca Lazzari, Principal Data Scientist Cloud AI a Microsoft. Ciao, Francesca.
Ciao, Alessandro. Ciao, Eugenio. Grazie mille per avermi invitato. Grazie.
Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Partiamo subito con le domande e ti vogliamo chiedere subito in che cosa consiste il tuo ruolo di Principal Data Scientist Manager.
Ottima domanda. Allora, naturalmente come ben sapete io lavoro attualmente a Microsoft, quindi il ruolo di Principal Data Scientist Manager mi è stato dato a Microsoft e ho Principal, allora se guardi il titolo, Principal vuol dire è semplicemente un livello che Microsoft ti dà, soprattutto dopo anni che hai lavorato in questa industria, insomma è un livello che puoi ottenere anche come individual contributor, ma poi come hai detto te c'è anche il manager di mezzo. Quindi nel mio ruolo attuale io sono un manager, nel senso che gestisco 4 teams diversi di data scientists and machine learning engineers e lavoriamo su dati interni di Microsoft e quindi sviluppiamo applicazioni, machine learning applications per questi dati interni di Microsoft per in qualche modo migliorare alcuni processi interni di Microsoft. Vi potrò dare poi anche degli esempi un pochino più pratici, ma il mio ruolo è proprio quello di gestire questi 4 team tecnici. Siamo nell'organizzazione chiamata, come hai detto tu, Cloud and AI, e quindi ci occupiamo di tutto ciò che è relativo a AI, machine learning, data science, data optimization sul cloud. E quindi il titolo di manager per me ora come ora, in questo momento della mia carriera, si focalizza molto sul gestire questi 4 teams. E ora come ora ho un'organizzazione di 22 persone che sono, come ti ho detto, distribuite in questi 4 teams e sono tutti data scientist. 80% del mio team è data scientist e poi ho avuto anche la fortuna di poter assumere degli ingegneri che si focalizzano di più sull'aspetto del, noi chiamiamo MLOps, quindi tutto ciò che riguarda la manutenzione di queste applicazioni che noi sviluppiamo per Microsoft.
Ok, interessante, anche perché noi diciamo abbiamo sempre, quasi sempre visto, almeno per esperienza personale, sempre il lato da sviluppatore, mentre invece il lato da persona che gestisce vari team è una cosa nuova per noi. Infatti ti chiederei qual è la tua giornata tipo e come gestisci il lavoro da svolgere, anche perché come hai detto gestisci 4 team, quindi immagino sia particolare anche la gestione.
Assolutamente sì, un'altra domanda veramente eccellente. Sì, allora, come hai detto te, anch'io quando ho iniziato un po' la mia carriera a Microsoft ero IC, che qui in America, come probabilmente già sapete, vuol dire individual contributor. Sono sempre stato un IC focalizzato sul data science, so il mio titolo è sempre stato data scientist e forse l'esperienza che ho avuto nei primi 3-4 anni della mia carriera qua a Microsoft è stata un po' quella di sviluppatore, anche se poi mi focalizzavo sullo sviluppo di applicazioni di machine learning models e AI applications per Microsoft. Poi negli ultimi 4 anni ho avuto l'opportunità che mi è stata data da Microsoft di diventare manager. E sì, la mia giornata tipo è molto, secondo me, interessante perché devo sempre cercare di mantenere quell'equilibrio tra avere un contatto umano, capire come i miei data scientist, i miei ingegneri stanno, perché comunque è sempre quello che chiamiamo one-on-ones, sono meetings che normalmente cerco sempre di avere la mattina con ognuno di loro e anche meetings per quanto riguarda il team, dove in realtà ci focalizziamo più sullo sviluppo proprio dei progetti. Quindi la mia mattina, normalmente quando mi sveglio, inizio subito con chiamate. Come sapete ora quasi tutto il nostro lavoro è fatto online, nel senso che andiamo in ufficio, ma Microsoft ti offre ora come ora la possibilità di lavorare dall'ufficio 2 o 3 volte alla settimana e poi puoi lavorare da casa. Quindi il mio team tra l'altro è distribuito in diverse città degli Stati Uniti, nel senso che ho data scientist a Seattle, New York, Washington DC, o anche in Texas, Georgia, e poi abbiamo alcuni sviluppatori anche in India. Quindi anche quello, insomma, avere un team che è completamente remoto, ma che tramite la tecnologia ci possiamo connettere ogni giorno, aiuta molto. Quindi, tornando alla tua domanda, la mattina normalmente ho sempre questi meetings di one-on-ones, in cui per me la cosa più importante è veramente capire come la persona sta. Perché insomma il contatto umano poi è fondamentale, perché siamo persone che lavoriamo insieme 8-10 ore al giorno e quindi comunque avere una persona che sta bene, ma anche da molti punti di vista, non solo dal punto di vista del lavoro, ma anche se hanno bisogno di un sostegno, perché magari hanno bisogno di prendere qualche giorno off perché devono dedicarsi di più alla famiglia o devono fare un viaggio, insomma cerco sempre di mantenere veramente quel contatto umano, quindi quella è la mia priorità ogni mattina. E devo dire che, siccome come ho detto, no, 22 persone, non ce la posso fare a incontrare tutte le 22 persone, quindi cosa ho fatto? Ho organizzato questo team in 4 sub teams, e quindi ho dei leads, dei managers sotto di me, e quindi i miei meetings la maggior parte delle volte sono con loro, con questi managers che poi a loro volta hanno i loro teams. E questo per quanto riguarda la mattina, e poi verso il pomeriggio iniziamo più quello che noi chiamiamo le working sessions, e queste sono proprio incontri in cui cerchiamo di capire qual è il business problem che cerchiamo di risolvere. Normalmente, di nuovo, sono distribuiti, ci sono diversi business area per team, e ogni team ha una business area diversa. Ad esempio ci occupiamo di ottimizzazione dei pagamenti che i customers devono effettuare tutte le volte che consumano il cloud, e anche sulla base di diversi prodotti che usano sul cloud c'è un diverso pagamento, il billing cycle, e naturalmente queste sono tutte transazioni che generano moltissimi dati, e come ben sapete quei dati per noi sono tutto, quindi noi iniziamo a guardare come i dati, e quindi cerchiamo di capire se ci sono sia da parte del customer, dello user di Microsoft, ma anche dalla parte di Microsoft, se ci sono modi in cui possiamo ottimizzare questa esperienza sul cloud. Quindi quello è uno dei maggiori problemi che stiamo attualmente guardando e lavorando. Quindi queste sono delle working session che inizio a organizzare nel primo pomeriggio. Sono working session in cui, come stavo dicendo, guardiamo il business problem e poi andiamo subito a guardare i dati, quali sono le diverse data pipelines, data sources che possiamo utilizzare per risolvere quel business problem. Quindi tutte le volte dico ai miei data scientist, è molto importante capire che il machine learning, AI, data science sono aree molto fancy, molto interessanti, ma l'obiettivo è sempre quello di migliorare un problema, che nel nostro caso è un problema legato al business di cloud e AI di Microsoft. E quindi insomma in queste working sessions guardiamo i dati, facciamo anche molte review, code review. Normalmente queste code review sono fatte nel senso che il data scientist che si sta occupando di un problema fa lo screen sharing del loro computer e dimostrano, fanno vedere quello che hanno creato. Normalmente sono code reviews che durano tra 1 o 2 ore e siamo veramente un team, quindi tutti guardano, tutti contribuiscono, tutti devono chiedere domande, e poi appunto naturalmente vengono date dei feedback o dei suggerimenti, e quindi il data scientist poi nel resto del loro pomeriggio può cercare di implementare questi suggerimenti, che a volte sono solamente suggerimenti relativi a utilizzare dati in maniera diversa, ad esempio creando nuove variabili o creando nuove features. A volte possono essere suggerimenti legati a provare diversi algoritmi e magari vedere come fare hyperparameter tuning o, di un algoritmo specifico e vedere se quello può migliorare il modello. Altre volte sono suggerimenti legati già solamente al framework che possono usare. Noi usiamo tantissimo Python e magari sto lavoro con dei data scientist che sono super appassionati di PyTorch e gli chiedo se, per esempio, ad esempio, possono usare qualcosa più tipo TensorFlow o altre piattaforme, altri frameworks. Quindi questi sono diversi, è molto creativa come working session, veramente. Normalmente cerco di farla nel primo pomeriggio perché poi voglio assolutamente che loro abbiano almeno qualche ora nella seconda parte del loro pomeriggio per implementare e includere tutti questi feedback o suggerimenti che il team ha dato a loro. E quindi verso la fine della giornata, normalmente la mia giornata tipica si conclude con mandare qualche email. Normalmente mando due tipologie diverse di email. Alcune email sono dirette al management del cloud AI, quindi in cui comunque dico cosa abbiamo fatto, cosa faremo, e naturalmente in quella tipologia di emails mi devo molto focalizzare su quello che chiamavamo business impacts, perché naturalmente il management cloud AI vogliono veramente capire cosa facciamo, ma soprattutto quanto quello che abbiamo creato porterà un beneficio al loro business e ai customers. E poi mando anche un'altra tipologia di emails che chiamo più informali, che sono già solo per il mio team, in cui ringrazio tutti a volte per il lavoro, soprattutto verso la fine della settimana, quindi oggi che è venerdì, e magari includo anche un summary di quello che abbiamo fatto. Questa è la mia giornata.
Nel ruolo da manager, hai anche necessità di sapere gestire o identificare eventuali conflitti che si creano fra membri o questa è delegata a altre persone?
No, sì, cioè, nel senso che io spesso gestisco molti conflitti che li definirei legati alla personalità. Okay. Di molte persone. E, è molto interessante la domanda che mi hai fatto, perché anch'io, quando ho iniziato a essere una manager, quindi ho accettato questa opportunità che mi è stata data, pensavo che avrei passato la maggior parte del mio tempo facendo review di code, quindi come IC mi focalizzavo molto sullo sviluppare i miei modelli di machine learning, e poi ho detto come manager sarà bellissimo, perché in un giorno, invece di focalizzarmi su un modello, ne vedrò 5 o 6 e farò solamente review tecniche. Ecco, quella è solamente una piccola parte, perché la maggior parte delle volte il manager è veramente la persona a cui i data scientist vanno, alla quale i data scientist si rivolgono e chiedono domande di tutti i generi, veramente da posso prendere tempo off delle vacanze perché devo assolutamente vedere la mia famiglia, o posso andare dal dottore questo pomeriggio, oppure a volte hanno semplicemente voglia di una persona che li stia ad ascoltare perché non si, come dici te Alessandro, non si trovano bene nel comunicare i loro risultati a quell'altro data scientist, o quell'altro data scientist ha detto una cosa nel meeting che loro non hanno veramente apprezzato. Insomma, ci sono molti conflitti che io ritengo che poi sono conflitti semplicemente legati alla personalità di una persona o al communication style di una persona, che poi si possono risolvere semplicemente ascoltando la persona che si sente, insomma, un pochino offesa e cercando di mitigare questa tipologia di conflitti. E questo, sì, diciamo che mi succede praticamente ogni giorno. Quindi il management delle personalità invece del management del learning, probabilmente sì.
Tra l'altro, vogliamo fare un po' un passo indietro sul tuo percorso. Ci hai raccontato quello che fai oggi. La cosa interessante è che, sentendoti un po' parlare, quello che uno penserebbe è: ok, Francesca ha un background magari universitario che si basa su informatica, ingegneria, Invece hai avuto, hai preso un master in economia e studi internazionali, sembra molto lontano da quello che stai facendo ora. E poi vediamo sempre un po', avendoti un po' stalkerato su LinkedIn, che hai avuto un PhD a Sant'Anna invece in Economics and Technology Innovation. La domanda è: cos'è che innanzitutto ti ha spinto verso andare il mondo della tecnologia e se questo è stato il primo passo in cui hai detto, ok, effettivamente questa è la direzione che voglio andare?
Ottima domanda, e devo dire che mi viene chiesta molte volte, soprattutto da data scientist che vogliono iniziare la loro carriera nell'industria del tech. Allora, sì, quando ho iniziato i miei studi, durante il mio master che ho conseguito alla LUIS a Roma, tra l'altro ricordi bellissimi di quel periodo, io ero convinta che volevo comunque studiare economia e magari andare, avrei iniziato la mia carriera in consulting management, tipo a McKinsey o Boston Consulting Group, queste grandi aziende di consulting dove hanno bisogno di esperti con un background in economia. Quella era un pochino la mia idea. Quando poi ho finito il dottorato, il master alla LUIS, ho iniziato a guardare anche i dottorati perché comunque mi ero resa conto che studiare, scrivere e anche un po' insegnare mi era molto piaciuta come esperienza. Avevo avuto la possibilità con la LUIS di insegnare un po', e allora ho pensato, ma forse la carriera accademica è proprio quella, insomma, che forse è la strada giusta per me. Quindi ho detto, e poi comunque durante il dottorato, soprattutto nel dottorato in economia, ti dà poi la possibilità anche di completare il dottorato e lavorare in industria senza nessun problema. E ho iniziato e in realtà il Sant'Anna, come probabilmente già sapete, è un'ottima scuola perché ti offre anche molti collegamenti internazionali. E quindi durante il mio dottorato al Sant'Anna mi focalizzavo soprattutto in sviluppare modelli econometrici, quindi era vicino al data science e statistics, come tipologia di ricerca che facevo al Sant'Anna, però non era assolutamente legata al computer science o allo sviluppo di programmi, quello non c'era. Usavo diversi software, usavo R a quel tempo, usavo MATLAB, ma il focus del mio progetto di ricerca per il Sant'Anna era veramente creare modelli econometrici. E loro mi hanno dato l'opportunità di andare a studiare con un professore della Harvard Business School, Gary Pisano, che tra l'altro saluto, se magari ci ascolterà. E lui mi ha preso appunto a lavorare con lui nella Technology e Operation Management Unit, che è un gruppo di ricerca molto interessante perché anche se è nella business school, in realtà loro si occupano di tutti i dati che sono relativi ai processi di innovazione nel campo del tech, nell'industria del tech. E quindi lì io ho iniziato a praticamente studiare Python per conto mio, perché mi sono immediatamente resa conto che Python era un linguaggio ottimo per i data scientist, specialmente per i data scientist che usavano Big Data, perché Harvard ha la possibilità veramente di collezionare grandissime quantità di dati, e R, Matplotlib, penso che a quel tempo usavo anche Stata, erano software molto buoni per creare i modelli econometrici, ma non mi davano quella scalability di cui avevo bisogno veramente quando lavoravo con quella quantità di dati. E quindi quello, devo essere sincera, la mia esperienza ad Harvard è stato il primo momento in cui ho iniziato a studiare Python per conto mio. SQL già lo conoscevo molto bene e ho iniziato a creare non solo modelli, ma anche applicazioni su questi modelli che permettessero il consumo poi delle visualizzazioni dei risultati da questi modelli. E quindi, come potete forse già capire, è stato il momento in cui da semplice persona che magari usava la statistica e l'econometria per fare la sua ricerca, ho avuto un po' un passaggio a ok, data scientist, perché in realtà sto usando una quantità di dati molto molto grande e sto usando anche tools che mi permettono poi di creare un'applicazione che può essere consumata nel tempo da professori, ma anche da altri ricercatori, e questa applicazione può essere anche migliorata poi, come ben sapete, nel tempo, perché più dati usavo e più riuscivo poi a migliorare il prodotto finale che stavo costruendo. E quindi devo dire che forse lì è proprio stato il momento in cui mi sono resa conto che potevo anche guardare opportunità fuori dall'accademia, perché il tipo di lavoro che facevo ad Harvard era molto, non so se si usa questo termine in Italia, ma applicato, nel senso che non era solo relativo a scrivere papers o fare ricerca, ma poi stavo costruendo veri e propri prodotti che altri ricercatori e professori potevano utilizzare, e quindi potevo anche cercare un lavoro fuori dall'accademia e anche un lavoro nel tech, perché quando ho iniziato a cercare un po' lavoro fuori dall'accademia qui a Boston, era il 2014, e il data scientist, o il termine data scientist, era abbastanza conosciuto, non troppo, ma stava iniziando, insomma, a diventare abbastanza famoso, e le skills che poi le grandi aziende di tecnologia cercavano per data scientist erano Python, R un pochino, SQL, esperienza con i dati, statistica, certo, e poi diciamo che c'era molta flessibilità in termini di background educativo, nel senso che io ho sempre lavorato con persone, soprattutto nel campo di data science, con persone che avevano quasi tutti advanced degrees, però venivano anche da campi diversi, dalla fisica all'economia, alla statistica, molte persone naturalmente dal computer science, e quindi questa è stata anche un po' l'esperienza che mi ha fatto realizzare che forse avevo un background buono per iniziare poi una carriera anche nel tech, ma sono entrata nel tech, ricordiamoci, tramite il ruolo di data scientist, perché insomma il mio background educativo mi ha consentito di fare poi quel passaggio. Non sono entrata nel tech come software engineer, perché probabilmente non avrei avuto l'opportunità, perché non avevo un background proprio insomma, più fatto per quella tipologia di carriera.
E ho una curiosità, rispetto proprio al ruolo del manager e al tipo di background o in generale di persona che può diventare manager in quale settore, ne spiego meglio. Mi sembra di vedere spesso che il manager di un determinato team è una persona che comunque ha una certa esperienza in quel settore. Nel tuo caso comunque hai avuto prima un'esperienza come data scientist e adesso sei manager in quel campo. Secondo te è possibile per una persona con un background non tecnico o comunque con un background non relativo al campo di cui farà il manager diventare manager, o è un ruolo che è ristretto solamente a chi ha quel tipo di background?
Ottima domanda. Naturalmente non mi piace fare generalizzazioni, ma ti posso rispondere a questa domanda sulla base della mia esperienza. Io preferisco, sempre preferito, sia riportare a manager con un background tecnico molto solido, sia anche suggerire ai miei data scientist che sono interessati poi nel futuro a diventare managers di focalizzarsi almeno qualche anno, soprattutto all'inizio della carriera, su un ruolo tecnico, avere un ruolo tecnico, perché quando sei manager, l'importanza di capire cosa il tuo team fa, e nel caso in cui una persona, ad esempio, lascia il tuo team perché vogliono fare qualcos'altro nella loro carriera, o una persona purtroppo non si sente bene, quindi devono prendere un periodo di time off, ci sono moltissime situazioni. Tu devi essere o capace di fare il loro lavoro, o capace immediatamente di assumere un'altra persona che può fare il loro lavoro. E purtroppo, se non sei, se non hai avuto quella tipologia di esperienza per almeno qualche anno, consiglio sempre almeno 4-5 anni, poi tutte queste decisioni diventano molto difficili, perché di nuovo, cioè, ricercare talento, assumere le persone giuste, ma anche pensare un pochino alla strategia dei prodotti che stai creando per i tuoi customers finali, sono tutte legate alla tua esperienza tecnica. È vero che magari prima potevo passare magari giornate e giornate a interpretare dati, scrivere codici in Python, e mi piaceva tantissimo quel lato del mio lavoro. Ora magari scrivo in Python una volta a settimana passo la maggior parte del mio tempo a guardare codice sviluppato di altri in Python, ad esempio, e a dargli i miei feedback, però comunque capisco esattamente cosa stanno facendo. E poi anche un po' per la tua credibilità, perché la maggior parte dei miei data scientist vengono da me a volte con delle domande. Cosa ne pensi di questo? Non lo chiedono solo a me, io cerco sempre di dire a tutti che tutti devono far parte della conversazione, perché penso che anche un data scientist che ha appena finito la laurea e ha iniziato, insomma, da Microsoft, ha magari un'idea che è più innovativa della mia, quindi tutti devono, però la maggior parte delle volte è vero che ti guardano e vogliono comunque un consiglio tecnico da parte tua, e quindi insomma anche per la tua credibilità penso che è importante per anche supportare il tuo team. E poi di nuovo, sì, la parte tecnica è importante quando sviluppi codice, ma non è solo quello, la parte tecnica è estremamente importante quando anche, come dicevo, assumi persone nuove, perché comunque nel colloquio li devi fare delle domande, e tecniche anche, e anche poi quando pensi alla strategia di quello che stai facendo, insomma, di quello dei prodotti che stai costruendo col tuo team. E quindi, sulla base della mia esperienza, è estremamente importante. Poi, nel senso, sono sicura che ci sono situazioni in cui ci sono managers eccellenti che magari non hanno quel background tecnico, magari si focalizzeranno su altri aspetti, ma spero che comunque quei manager che magari non hanno un background tecnico comunque abbiano la capacità di assumere persone con un forte background tecnico, come i loro, come noi li chiamiamo direct reports, quindi questo team di managers o technical leads che ti comunque ti aiuta e ti consiglia. Ecco, poi ci sono sicura che ci sono molte situazioni così, però sulla base della mia esperienza, no, avere un po' di anni di esperienza in cui tu hai fatto il lavoro del tuo team è essenziale, fondamentale.
Ok. E, tornando un po' al tuo percorso, dopo il dottorato voli all'Harvard Business School come Research Fellow, ci hai già accennato, e la cosa, ci hai un po' già accennato quello di cui ti occupavi, quello che facevi, ma il trasferimento in America, com'è stato, come l'hai vissuto? Pensavi di rimanerci nel momento in cui ci sei volata lì, oppure avevi in mente di tornare in Italia?
Allora, io in realtà la prima volta che sono venuta in America e sono stata solo per 3 mesi è stato grazie alla LUIS, ho vinto una borsa di studio per passare 3 mesi a Washington DC, e lavoravo in una no profit e poi mi avevano dato la possibilità di studiare inglese ancora meglio, quindi sono stati 3 mesi un po' di studio e di internship, e diciamo che quando la prima volta che sono venuta agli Stati Uniti pensavo che sarebbe stato semplicemente un periodo all'estero di studio, e come avevo fatto in molti altri paesi, ho vissuto un po' per 3-4 mesi in Romania, sono andata moltissime volte a Londra, come probabilmente tutti noi, per studiare inglese, quindi ho vissuto sempre un pochino all'estero, ma mai per un periodo di più di 3 mesi, e quindi pensavo che questa sarebbe stata un'ennesima borsa di studio che avevo vinto grazie alla lui, se avrei studiato e avrei fatto questa internship. Sono arrivata a Washington DC e io mi sono completamente innamorata degli Stati Uniti. È proprio Washington DC, tra l'altro tuttora oggi, che nonostante io ami Boston, un po' mi manca Washington DC per Thanksgiving in novembre. A novembre sono stata, ho guidato 7 ore perché ho una parte della mia famiglia anche lì, e quindi siamo andati a visitare dei familiari lì, ma adoro Washington DC. E quindi nel 2010, quando sono venuta qui, io la mia idea era: devo fare qualsiasi cosa per tornare negli Stati Uniti. Mi è piaciuta la... il livello di diversità che c'è, il mindset che hanno, le opportunità, perché io vedevo che già facendo un internship, a quel momento ero ancora una studentessa della LUIS, quindi non potevano veramente offrirmi un posto di lavoro, però già potevo avere dei meetings col mio manager, e già, anche lui già mi faceva un po' da mentor, quindi la possibilità di opportunità di lavoro e di veramente dimostrare chi sei era esponenziale. Quindi ho iniziato subito a dirmi: ok, probabilmente questo è un posto dove vorrei, dove mi vedo nel futuro. E mi trovavo benissimo in Italia, ho sempre avuto un'esperienza fantastica, e l'Italia naturalmente è il mio paese, quindi quando sono poi dovuta tornare, perché da Washington dovevo tornare a Roma per completare il mio master, poi tornando ho anche realizzato che ero stata presa alla Sant'Anna. E quindi sapevo che in qualche modo avrei continuato nei prossimi anni comunque a stare in Italia, perché volevo assolutamente svolgere questo dottorato al Sant'Anna, che era un'opportunità unica. Però una cosa che mi è piaciuta molto è che il Sant'Anna ti offre l'opportunità di studiare all'estero. Quindi mi ricordo che una delle prime cose che ho detto ai miei professori del Sant'Anna è: io il mio periodo all'estero lo farò negli Stati Uniti, non so esattamente dove ancora, ma lo farò negli Stati Uniti, proprio perché avevo avuto questa esperienza stupenda a Washington DC. E quindi poi, quando sono riuscita tramite il Sant'Anna a trovare quel periodo di all'estero, che è il visiting, che poi sta facendo penso anche Alessandro, l'ho trovato a Boston, sono stata qui, e poi tramite il mio professore di Boston, all'inizio dovevo fare solamente il periodo di visiting di 3 mesi, poi si è trasformato in 6 mesi e poi si è trasformato in una postdoc opportunity, e quindi poi da lì sono riuscita a rimanere, perché poi ho iniziato a fare colloqui con aziende. Microsoft è una di quelle che dopo tramite la quale sono riuscita ad avere una posizione, e quindi poi sono rimasta. Ma tornando alla tua domanda, Eugenio, per me è stato veramente, è stata una cosa che ho fatto un po' pianificata, non troppo, perché naturalmente da opportunità nasce opportunità, quindi nel 2010 non avrei mai immaginato di ottenere una posizione come postdoc ad Harvard e poi come data scientist a Microsoft, però una cosa era chiara, che gli Stati Uniti mi piacevano tantissimo e mi sentivo molto a casa, che è una sensazione che ho tuttora a Boston, naturalmente, a Washington DC e anche a New York. Io tutte le volte che vado a New York c'è qualcosa nell'aria che mi fa proprio sentire a casa. È una sensazione che forse ho solo a Pisa. Ecco, quando torno a Pisa mi sento a casa, naturalmente, ma poi, nonostante mi piacciono tantissime altre città nel mondo e nonostante abbia viaggiato tanto, questa sensazione in cui mi sento molto a mio agio e mi sento che posso semplicemente essere me stessa, ce l'ho solamente in pochi posti al mondo, e probabilmente Pisa è uno di quelli, New York, Boston è un altro. E a volte, non lo so, non c'è proprio una spiegazione scientifica, ecco. Però penso che se una persona sa che ci sono dei posti specifici dove ti senti a tuo agio e ti senti felice, poi naturalmente devi fare di tutto, devi lavorare molto, ma devi fare di tutto per trovare opportunità di lavoro o di studio, di ricerca, per stare. Poi, come sempre dico anche ai miei data scientist, da opportunità nasce opportunità, non ti focalizzare troppo sul goal finale, su dove vuoi essere tra 10 anni, focalizzati veramente sul presente e magari su dove ti piacerebbe essere nei prossimi 6 mesi o 12 mesi, ecco. E quindi questo è stato un pochino il mio passaggio dall'Italia agli Stati Uniti.
Quest'amore per gli Stati Uniti, l'hai maturato mentre lì o una volta che eri ritornata via e hai detto, cavolo, poi effettivamente ci stavo proprio bene là?
Mentre forse mentre ero qui,
Ok.
mi piaceva il fatto che, ad esempio, molte delle opportunità che poi ho trovato sono opportunità che mi sono cercata da sola. Ecco, sì, naturalmente ci sono delle istituzioni come la LUISS, come il Sant'Anna, che mi hanno aiutato, perché naturalmente se studi una determinata istituzione su un determinato argomento di ricerca, poi sicuramente hai dei professori in Italia che magari hanno studiato in passato o hanno scritto dei papers con altri professori e quindi un pochino hai quell'aggancio. Però sono io che ho fatto il biglietto per gli Stati Uniti e poi mi sono preparata per parlare con questo professore qua ad Harvard e sono io che ho fatto l'application per Microsoft, sono io che ho detto alla LUISS che sì, mi piaceva fare un periodo di studio all'estero e quindi se avevano l'opportunità di mandarmi sarei stata molto interessata ad andare negli Stati Uniti, insomma. Sono sempre stata io a cercare le opportunità e ho sempre visto che negli Stati Uniti ottenevo sempre delle risposte. Queste risposte magari molte volte erano dei no. Ho avuto moltissimi professori che mi dicevano: guarda, bellissima la ricerca che fai, ma o non ho fondi o mi occupo di altro. Però ecco, la cosa bella degli Stati Uniti mentre ero qui che notavo il fatto che potevo imparare molte cose e le persone erano molto open-minded, nel senso che non avevano paura, anche professori di un certo livello, non avevano paura magari a scambiare un'email con te, oppure se eri sul campus di Harvard a incontrarti per un caffè, oppure a invitarti ad una lezione. Ecco, c'era molto, tutte le dinamiche erano molto aperte, molto flessibili, quindi riuscivo veramente a imparare molto. Per me solamente un periodo all'estero durante il mio dottorato di 3 o 6 mesi ha cambiato completamente poi la carriera che ho fatto e anche la quantità di cose che ho imparato. Quindi sì, molto probabilmente più quando ero qui, perché poi quando tornavo in Italia comunque ero molto felice di tornare in Italia, perché comunque vedevo la mia famiglia, tornavo insomma al Sant'Anna o alla LUISS e continuavo insomma a fare i miei progetti di ricerca, quindi ero molto felice e quindi sì, mi mancavano gli Stati Uniti, ma probabilmente realizzavo più il mio potenziale quando ero qui, per la quantità di cose che potevo fare, la quantità di cose che potevo imparare.
Certo. Penso che non è così scontato per tutti avere questa propensione nel saper chiedere. Spesso le persone si peritano e dicono no, vabbè, non chiedo, disturbo, non lo faccio. In realtà, chiedendo una domanda, no? Le fai tante, qualche risposta positiva poi esce sempre. Perlomeno
Esatto.
questa è l'esperienza che vediamo spesso anche tra gli ospiti che invitiamo, il saper chiedere. Volevamo fare anche una riflessione riguardo al rapporto tra accademia e industria con te, perché abbiamo visto che sei advisor all'MIT, ma sei anche professoressa alla Columbia University a New York. E quello che in realtà vediamo in Italia spesso è che il pilone dell'industria e il pilone dell'accademia sembrano un po' staccati tra di loro. Professori che in America vediamo anche professori con un'affiliazione sia dell'industria sia come professore. E sembra che in Italia questo connubio non sia facilmente trovabile all'interno di una stessa persona. La domanda che ti volevo fare, te la riparafraso, è com'è possibile essere sia una persona che occupa una posizione nel management di una grandissima azienda, ma allo stesso tempo anche professoressa, con tutti gli impegni che ci sono dato professore? Perché evidentemente manca. È diversa diciamo, rispetto a come è in Italia, probabilmente.
Certo, ma quindi gli Stati Uniti, un aspetto che è anche molto interessante è che quando studi, come quando sei uno studente o anche un postdoc, i professori ci tengono molto al fatto che devi avere anche un aspetto pratico di tutto ciò che fai. Ora, di nuovo, magari parlo per esperienza, la mia esperienza è focalizzata soprattutto a data science, economics, machine learning, ma ogni volta che ero quindi negli Stati Uniti, cercavano sempre anche di darmi una specie di esperienza pratica di quello che stavo studiando. Ad esempio, mi ricordo che quando stavo facendo delle ricerche per Harvard, i miei professori, lavoravo con un paio di professori, mi dissero: guarda, c'è questo laboratorio di Python in cui imparerai a scrivere non solo il modello, ma ti insegneranno anche come fare, ad esempio, il deployment del model, come usare il cloud, come puoi usare veramente eventualmente un altro software di visualization che lo colleghi direttamente a Python. Quindi mi davano sempre quell'esposizione a: ok, questo è bello, la ricerca che fai è molto interessante, molto bella, scriveremo il papers perché quello è importante, certo, ma poi qual è il lato pratico, cioè cosa puoi fare con quello che hai studiato e imparato? Ed è un po' una mentalità che hanno un po' gli americani, perché anche se sei in accademia, almeno di nuovo sulla base della mia esperienza, poi ci sono moltissimi professori che sono solo in accademia, ma poi ad esempio sono sul board di molte aziende, cercano sempre di fare la loro piccola startup. Quindi c'è questo lato pratico che secondo me è un pochino ovunque nell'accademia degli Stati Uniti. E mentre ero a Microsoft, ho avuto l'opportunità, Microsoft mi ha mandato una volta a fare una lecture a Colombia, e i professori di Colombia mi dissero: abbiamo bisogno di una persona che insegni il lato un po' pratico del data science, nel senso che abbiamo già professori che insegnano l'algoritmo, insegnano come scrivere Python, ma abbiamo proprio bisogno di una persona che faccia capire agli studenti che il data science e il machine learning sono strumenti per risolvere problemi che possono essere più legati al business, o problemi legati al healthcare o alla medicina o all'environment. Quindi ci possono essere diversi problemi, non deve essere solo business related, ma ci sono molti diversi, e tramite i dati puoi o provare a risolvere il problema o provare a dare a condividere maggiori informazioni con quelle persone che poi risolveranno il problema, cercheranno di risolvere il problema in maniera intelligente o più intelligente. E quindi manca spesso in accademia quella figura professionale che in qualche modo dà agli studenti una prospettiva anche pratica di quello che studiano. E c'è sempre una grande ricerca. Infatti, quando mi hanno chiamato all'inizio, ho fatto un po' di lectures che erano legati mi focalizzavo molto sul machine learning development cycle. Quindi iniziamo dal problema, davo magari dei problemi diversi. Questi sono i dati che vi danno. Come risolvereste questo problema con i dati? Potete usare visualization, potete usare Python, potete usare il cloud, oppure non potete usare il cloud. Usate quello che vi pare, ma io voglio che poi arriviate al progetto finale con una presentazione che mi fa vedere come avete risolto il problema. E poi, dopo che ho fatto un po' di lectures, mi hanno invitato a insegnare, insegno ogni sabato mattina online. Ora ogni tanto vanno a New York online e insegno proprio come possono risolvere dei problemi con i dati, ho diversi use cases con i dati e con diverse applicazioni che possono sviluppare in Python. Quindi mi focalizzo poi in Python, mi focalizzo anche in alcuni strumenti che abbiamo sul cloud. E quindi penso che il bello del forse dell'Accademia Americana è che c'è sempre qualcuno, qualche professore o adjunct professor o lecturer che ha questo ruolo, soprattutto per bachelor e non solo per master degrees, che insomma collega il contenuto che impari come studente al mondo poi reale del lavoro, perché alla fine siamo tutti qua per creare qualcosa che poi verrà consumato da clienti o da customers o da persone che hanno bisogno comunque di utilizzare la tua application per risolvere altri problemi. E quindi questo, devo essere sincera, quando io ero in Italia come studentessa non ho mai visto questa cosa molto applicata al mondo reale, cioè queste figure un po' che erano persone che lavoravano ma che erano anche interessate ad insegnare. Poi quando mi sono trasferita ad Harvard ho iniziato insomma subito a, invece a notare questa differenza, però questo vi è la mia esperienza di 10 anni fa, quindi non so se le cose sono un po' cambiate in Italia, ma penso che agli studenti, specialmente agli studenti americani, questo piaccia molto. Molti dei miei studenti alla Columbia poi dopo mi chiedono anche altre domande relative non solo a machine learning o a Python, ma mi chiedono sempre domande relative: oh, posso fare un internship? Qual è il processo per fare un'application per un internship a Microsoft? O cosa ne pensa del mio curriculum? Devo cambiarlo in qualche modo perché dal prossimo anno, dopo che mi sono laureato, voglio iniziare a lavorare. Quindi mi fanno anche molte domande tattiche che a me piacciono molto, perché poi alla fine per me è solamente un piacere vedere che queste persone insomma iniziano come o sviluppatori o come data scientist o insomma come machine learning engineer nell'industria, perché insomma è quello che poi tutti aspirano a fare, soprattutto se prendono un corso in machine learning, Python per machine learning. Quindi
sì, assolutamente, e penso che un altro vantaggio, probabilmente un vantaggio degli studenti americani, è avere la possibilità tante volte di avere una lezione tenuta da persone che lavorano in aziende di altissimo livello, e quindi poter avere un contatto che magari in Italia è più difficile, e quindi si vede molto più distante la possibilità di arrivare in queste aziende o a questi ruoli, insomma, era tutto molto più difficile magari. E invece, cambiando totalmente argomento, abbiamo visto che sei advisory board member di Women in Data Science. Ci racconti meglio di cosa si tratta, che cos'è?
Certo, allora Women in Data Science è nata, è un'associazione che è nata alla Stanford University, penso circa 5-6 anni fa. E all'inizio era un gruppo di donne, che, di ragazze che lavorava sia in accademia su data science ma anche in industria, e hanno iniziato a fare una conferenza dove volevano focalizzarsi su speakers che erano donne o insomma ragazze, e in pochissimi anni si è molto sviluppato questo interesse da parte della comunità del data scientist, avere una conferenza focalizzata su le donne in tech in generale, e di nuovo sia da parte dell'industria sia da parte dell'accademia, e ora hanno diverse locations negli Stati Uniti ma anche fuori dagli Stati Uniti, dove ogni anno si organizza questa conferenza che è Women in Data Science. Io sono per ora advisory board member del capitolo che è stato aperto qui a Cambridge in Massachusetts, quindi a Boston, e ci occupiamo fondamentalmente di decidere quali sono i temi della conferenza, e sono tutti temi legati a machine learning, AI, data science, anche data engineering è un altro grande tema che ci piace molto. Gli speakers devono essere donne, perché soprattutto all'inizio penso di questa, quando insomma il data science poi ha iniziato a stabilirsi come proprio carriera, il numero di donne che decidevano di intraprendere questa carriera è molto basso. E quindi abbiamo pensato che creando una comunità in cui anche giovani studentesse potevano vedere altre donne che facevano carriere simili legate al data science, di nuovo o in accademia o in industria, poteva in qualche modo aiutarle poi in futuro a intraprendere la stessa tipologia di carriera. E è una bellissima comunità, è una comunità internazionale, perché ora abbiamo La conferenza viene fatta in tutto il mondo negli stessi giorni, penso che nel 2023, abbiamo iniziato già a lavorare per il 2023, sarà a marzo 2023, ci sarà naturalmente anche a Cambridge, e la cosa bella è che dobbiamo individuare speakers che possono parlare a conferenza, e poi abbiamo i keynote speakers, ci sono diversi panels, ma è talmente una comunità ora che si è molto unita, che non è solo, va oltre la conferenza. La conferenza è un modo per ritrovarci, presentare il nostro lavoro, fare networking, ma poi c'è questa sorta di mentorship che viene fatta poi durante tutto l'anno. Ed è bello perché appunto è una comunità internazionale che però ha una forte presenza anche a livello locale. Quindi è nata in California, l'abbiamo a Boston, l'abbiamo a New York, l'abbiamo in Florida, quindi un po' ovunque negli Stati Uniti e poi anche in altri posti, insomma, nel mondo, nel resto del mondo. E per me è un'opportunità unica perché non solo il resto del board sono altre donne a Boston che lavorano in machine learning e data science, la maggior parte sono professoresse dell'MIT, ma non è solo quello per me, ma è anche proprio un'opportunità unica per sia supportare le data scientist nel mio team ad andare come speakers, perché molte volte magari non si sentono pronte o hanno bisogno di un incoraggiamento da parte mia, quindi avere questa conferenza dove io comunque aiuto a identificare, a trovare speakers, insomma, per me è un'opzione molto facile da attuare, perché posso introdurle facilmente, ma non è solo questo, ma anche il fatto che poi andando alla conferenza posso parlare ed ascoltare presentazioni da altre data scientist, e quindi questo per me è ottimo perché posso imparare e posso anche trovare futuro talento per i miei teams. E quindi è proprio stata per me un'esperienza ottima. Sono in questo board ora penso per il terzo anno consecutivo e stiamo già pianificando la prossima conferenza, che come ho detto sarà a marzo 2023.
Ma una curiosità sempre in questo ambito, da quello che vediamo, magari è una percezione nostra, ma ci sembra che comunque le donne nell'informatica siano poche rispetto a diciamo, la parte maschile, insomma. Secondo te, come mai è una cosa che sta cambiando nel tempo, anche grazie a questa iniziativa di cui ci hai parlato? Come si sta evolvendo un po' la cosa?
Allora, si sta evolvendo, secondo me, in maniera positiva. Nel senso che vedo sempre di più che ci sono delle policy anche attuate da Microsoft e dalle grandi aziende per migliorare il numero, quindi migliorare in maniera positiva il numero di persone che vengono comunque da quello che noi chiamiamo underrepresented communities or minorities. Quindi non si tratta solo di donne, ma si tratta di altre minorities, di altre minorities anche. E la cosa bella è che magari questa tipologia di policy riserva determinati posti a queste minorità, e all'inizio può sembrare una cosa un po' artificiale o un po' forzata, ma a lungo andare, dopo anni e anni e anni, inizia a capire che veramente il talento viene da molte persone diverse, persone con background diverse, persone con nazionalità diverse, persone che hanno avuto anche esperienze diverse. Quindi cosa sto cercando di dire è che penso che le grandi aziende, soprattutto le multinazionali americane nel campo del tech, hanno iniziato negli anni, questo appunto probabilmente è iniziato anche 10 anni fa, ad avere queste regole interne di anche assunzione o anche sviluppo della propria carriera in azienda, in cui cercavano di guardare molto, di monitorare molto i numeri di persone che appunto avevano un background diverso, quello che poi io riassumo dicendo minorities, soprattutto minorities nel tech, in questo in questo caso. E ho iniziato a vedere che questa tipologia di regole hanno iniziato a dare molta più visibilità e opportunità a queste minorities, e con gli anni, ecco, non si tratta più solo di regole, ma si tratta veramente di fare in modo che abbiamo processi di selezione, di hiring, che sono processi che sono molto obiettivi, e che di nuovo vuoi dare la possibilità a tutti, indipendentemente dalla loro provenienza, dal gender che hanno, vuoi dare la possibilità a tutti di lavorare e veramente di portare il meglio di loro stessi, la parte migliore di loro stessi o di quello che sanno e che vogliono imparare al lavoro. E ho visto che alcune di queste regole poi hanno veramente portato buoni frutti, perché col fatto che comunque inizi anche a cambiare la percezione di quello che le persone possono fare al lavoro, e cominci a capire che diversity non è solo diversity perché vuoi avere un team che è differente, ma è diversity perché alla fine quello che crei e il processo di apprendimento anche nel creare quello che vuoi creare migliora. Inizi a capire che poi il beneficio finale in realtà è per l'azienda e anche nei prodotti che crei, perché sono prodotti che magari vengono utilizzati meglio da diverse persone, ma sono prodotti che vengono comprati di più, sono prodotti che cercano di rappresentare anche la customer experience in maniera più ampia. Insomma, poi alla fine il beneficio finale è veramente un beneficio economico, anche se uno non vuole partire da quel beneficio finale, naturalmente, però ecco, vedi che veramente molti dei processi di creatività, di innovazione, anche processi di rigore tecnico, nel senso quando poi devi veramente implementare il codice, vengono fatti in maniera migliore quando hai proprio un team diverso. E quindi questo, tutto questo per dire che il fatto che ho visto che ci sono stati dei miglioramenti sicuramente anche per quanto riguarda le donne, perché secondo me sono state date molte più opportunità, ci sono moltissimi meccanismi anche all'interno poi dell'azienda, quindi non è solo quando inizi a lavorare, che magari grazie a queste associazioni come Women in Data Science, poi c'è un'altra grandissima conferenza che si chiama Grace Hopper Conference, tutti questi meccanismi che aiutano poi più donne a entrare in questa industria sono eccellenti, ma non è solo quello, sono anche molti meccanismi interni all'azienda in cui cercano di darti, insomma, un po' di supporto quando sei una minoranza. E quindi questo secondo me è migliorato, c'è moltissimo lavoro ancora da fare, diciamo che vedo spesso situazioni in cui insomma si potrebbe fare molto di più, però ecco, secondo me i numeri e la situazione è molto migliorata, soprattutto negli ultimi 5-6 anni. Spero che, insomma, faremo anche molto di più. E di nuovo, non mi piace riferirmi solamente all'esperienza delle donne, ma veramente all'esperienza un po' di tutti noi, perché poi se ci pensi veramente, diversità, siamo tutti diversi, e questa è proprio la bellezza, anche se magari siamo un gruppo di italiani che abbiamo studiato nella stessa università, come un po' noi tre magari possiamo essere etichettati come persone simili, ma ognuno di noi ha avuto esperienze diverse in passato e farà esperienze completamente diverse. E proprio questa è la bellezza, poi, secondo me, dell'essere umano. E quindi purtroppo a volte usiamo labels superficiali per semplicemente darci una categoria e dire quella persona non può fare bene quel lavoro, o quella persona, se gli diamo quell'opportunità, non sarà di successo, ecco. E invece alla fine è semplicemente una questione di capire come la persona può contribuire. E naturalmente inizi a fare ciò guardandoti nella tua comunità, e io naturalmente, identificandomi come una donna, ho iniziato a guardarmi nella mia comunità di altre donne nel machine learning e data science, ed è per quello che, insomma, mi piace molto essere in questa associazione come Women in Data Science, ma ci sono moltissime altre opportunità e moltissimi altri gruppi, insomma, che lavorano in questa direzione.
È una cosa che ho percepito anch'io nel momento in cui, durante il dottorato, durante il mio secondo anno, sono entrate molte più ragazze, e questo cambio di prospettiva si sentiva anche in ragionamento, perché poi alla fine i dottorandi tra loro in qualche modo collaborano per qualche progetto, per fare iniziative, vedi che c'è una componente diversa, una visione diversa, e aiuta. Quindi niente, volevo semplicemente dire che l'ho percepita anch'io veramente, e spesso se ne dà troppo per scontato, cioè non gli si dà troppo valore.
Esatto, d'accordo, sì.
Non ti vogliamo prendere altro tempo, ti lasciamo semplicemente con una domanda al volissimo. Due momenti della tua carriera, uno in quello che hai detto ok, non ce la faccio, e poi magari ce l'hai fatta, e quello di più grande soddisfazione, magari potrebbero anche coincidere, non lo so.
Allora, quello di più grande soddisfazione è il momento in cui non ce la faccio. Penso che come donna, siccome questo tema di essere donna nell'industria del tech è stato un tema che abbiamo discusso molto in questo podcast, in questa intervista, forse quello è stato un momento per me che ero un pochino, insomma, mi sono trovata in un momento difficile, perché mi è stata proposta questa opportunità di diventare manager di diversi teams a Microsoft, che quindi è stato un salto molto importante per la mia carriera, quando in realtà stavo aspettando mia figlia Nicole, che è nata qui a Boston, e ora 2 anni. Ero già diventata manager, però non mi sarei mai aspettata che questa opportunità potesse arrivare proprio quando stavo poi per prendere un maternal leave, quindi maternità, e diciamo che mi sono trovata in un momento in cui dovevo un pochino decidere tra la carriera e comunque anche prendermi un pochino di tempo per me stessa e per la mia famiglia, perché per via di cose questa bambina stava per nascere. E diciamo che è stato un momento in cui mi sono trovata molto in difficoltà, perché io amo molto il mio lavoro e il lavoro è sempre stata parte fondamentale della mia identità, e quindi non lavorare mi ha sempre reso un po' ansiosa, o mi ha un po' destabilizzato, e in quel momento mi ricordo che volevo assolutamente dire di sì a questa nuova opportunità, anche se la quantità di responsabilità sarebbe stata molto molto più ampio rispetto a ero un manager di un team, e qui sarei diventata comunque un manager di 5 teams diversi. E mi ricordo che mi dissi a me stessa: devo essere onesta col mio manager, che a quel tempo era capo di un dipartimento di Microsoft, e quindi andai in un meeting con lui e gli dissi la verità, dissi sì, voglio dire di sì a questa opportunità, però potrò lavorare solo per pochi mesi, perché poi devo prendermi un periodo di pausa e poi naturalmente tornerò. E in quel momento mi aspettavo quasi una risposta della serie: Francesca, per ora non ti diamo questa opportunità, ma nel futuro non ti preoccupare, ci sarà sempre un'altra opportunità. Invece il mio manager mi disse: non ti preoccupare, sarà anche un buon esercizio per te da manager, perché puoi iniziare subito e in 3-4 mesi puoi vedere se riesci a gestire un team molto grande, puoi anche strutturarlo in un modo che se vai via per qualche mese vedi se questo team è anche indipendente, quindi anche un esercizio buono per te come manager, e poi appena torni avrai lo solito team. Quindi mi ha, insomma, dato molta, mi ha incoraggiato molto il mio manager, e ho fatto così. Quindi ho dovuto un pochino sacrificare, come sempre nella vita, cioè devi sempre trovare un equilibrio, quindi devo essere sincera, non mi sono presa una maternità molto lunga, ho un pochino abbreviato il periodo di maternità, mi sono comunque presa qualche mese e poi sono subito tornata al lavoro perché veramente volevo fare quella cosa, volevo veramente gestire quei teams e poi ho avuto l'opportunità dopo qualche mese di riprendermi un altro periodo di ferie. Quindi insomma, quello che sto cercando di dirvi è che nella vita devi sempre un pochino... devi essere flessibile a volte e devi anche essere sincera con te stessa e con le persone che hai accanto, perché quello è il momento in cui dici ok, voglio veramente avere questa opportunità di lavoro perché fa veramente parte di quello che sono e non è che perché sto diventando madre voglio dimenticare quello che ho fatto in questi anni a Microsoft o il mio dottorato, Però dall'altra parte voglio anche essere una madre, quindi mi dovrò prendere il periodo insomma, di ferie per stare vicino alla mia famiglia. Quindi insomma alla fine è stato un bellissimo momento, ancora mi ricordo che ho passato dei mesi bellissimi a casa con la mia bambina, poi tra l'altro era durante il Covid, quindi veramente ero sempre a casa. Però per me come donna ha rappresentato anche un momento di successo e anche come manager, perché veramente mi hanno dato una grandissima responsabilità, ha rappresentato un momento di successo perché poi sono stata contentissima subito tre mesi, di tornare subito al lavoro e di lavorare, di ritrovare un po' me stessa, perché come potete immaginare magari quando insomma, nasce un bambino ti perdi un pochino in questa esperienza di maternità. E, insomma è stato veramente alla fine un momento molto molto difficile perché non mai mi sarei aspettata una risposta del genere dal mio manager o da Microsoft, però al tempo stesso dopo, insomma ora che ci ripenso, è stato veramente un momento di crescita, di grande crescita personale e professionale. E... quindi grazie per questa domanda bellissima,
è stato
un piacere veramente rispondervi alle vostre domande.
Francesca, grazie ancora, ti lasciamo ai tuoi impegni. Grazie.
Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!